Veniamo un attimo al nostro Taylor. Allora, abbiamo visto, riprendo un po' la questione del taylorismo, perché è piuttosto interessante e importante. Abbiamo visto che Taylor crea quello che viene definito il management scientifico, no? Management scientifico che si fonda su una serie di dettati. Separazione netta tra lavoro intellettuale e lavoro fisico, che si sostanzia nella distinzione fra colletti bianchi e colletti blu, abbiamo detto. Rimozione fisica, spaziale dei colletti bianchi dall'ambiente lavorativo, come avete visto, che si approssima e si unisce a un'altra rimozione fondamentale della quale ci parla Sennett, che è quella dell'abitare dal posto di lavoro. Questo chiaramente lo potreste, chi ha voglia di fare delle acrobazie intellettuali, lo potrebbe interpretare alla luce del senso dell'abitare di Lacecla, questo, no? Ovvero sì, abitare nel posto di lavoro probabilmente qualche cosa la fa. Se nel posto di lavoro non ci abito ma ci lavoro solo, probabilmente qualcosa la perdo, ma lì appunto è oggetto di riflessione. Quindi, per la prima volta con le fabbriche dell'industrializzazione non si lavora più nel posto di lavoro, quindi si opera un'altra scissione, non soltanto quella dell'individuo dal non si abita più nel posto di lavoro, e quindi si opera un'altra scissione, come dicevamo, che è in parte responsabile delle metropoli, perché chiaramente a questo punto qualcuno deve andare a abitare da qualche parte e va a abitare nella città accanto. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di processi che prima non erano così evidenti, perché si lavorava dove si viveva, e questo, come abbiamo detto, contribuiva a rendere piuttosto complicate le distinzioni tra rapporti primari e rapporti secondari, perché comunque tu facevi parte della famiglia di quello con cui lavoravi, no? Le corporazioni, tutte queste cose, i mastri, gli apprendistati e via discorrendo, erano di fatto qualcosa che generava delle famiglie allargate, no? Dove l'apprendista migliore di solito sposava la figlia o viceversa, dove rimaneva a vivere lì, dove c'era comunque una densità abitativa e un altro tipo di qualità nell'essere insieme. Nel momento in cui la fabbrica diventa soltanto il posto di lavoro, evidentemente tutto questo viene depurato e viene messo via. Taylor, a un certo punto, vi dicevo, opera un'ulteriore rimozione, ovvero si allontana dal posto sporco, dal posto rumoroso, dal posto fisico, la gestione intellettuale, ovvero sia, come dice Sennett, i generali vengono rimossi dalla truppa, no? I colletti bianchi stanno altrove, non stanno dove si fanno le cose, dove c'è la puzza, dove c'è il rumore, dove c'è tutta quella serie di cose che comunque Diderot aveva in qualche modo espunto dalle sue illustrazioni, dove, come dice giustamente Sennett, c'è un'aria come di armonia, no? Come se tutto fosse molto bello, molto lindo e pinto, eccetera eccetera. Dopodiché Taylor, abbiamo visto, opera sulla prassi lavorativa. Opera sulla prassi lavorativa, e anche qui scompone e smembra quelle che erano delle officine, dei laboratori prima, no? Vi ricordo che Sennett ci dice che prima l'industria automobilistica era una serie di officine dove i capimastri avevano praticamente un'autonomia molto notevole, sia per quello che riguarda le capacità di lavoro, che l'assunzione, che la retribuzione dei loro lavoranti. Dopo Taylor tutto questo non c'è più. Abbiamo visto che Taylor opera per una parcellizzazione del lavoro sulla base del tempo metrico, opera per una riduzione nella complessità del lavoro e quindi per la messa a punto di comportamenti lavorativi che possono essere fatti propri da chiunque. Non c'è bisogno di avere una particolare capacità per fare quello che Taylor ti fa fare. Vi ricordo che l'ultimo punto sul quale bisogna concentrarsi è che tutto ciò avviene alla luce di un imperativo teorico, che è quello della one best way, come vi dicevo la volta scorsa, ovvero sia del fatto che secondo Taylor c'è uno e un solo modo per fare le cose nel modo più performante possibile. Quindi la one best way è la traduzione in senso pragmatico, in senso operativo, dell'azione razionale rispetto allo scopo di Weber. Taylor dice: se io studio accuratamente, come vedete su Sennett, se io misuro col cronometro il tempo che ci vuole per mettere una lampadina, il tempo che ci vuole per mettere un bullone, il tempo che ci vuole per fare una saldatura, se io su questa misura costruisco dei gesti descritti scientificamente, avrò un comportamento che di suo è il migliore possibile. Migliore ovviamente in un'ottica quantitativa e di produzione. Quali sono le conseguenze, abbiamo visto, di questo discorso? E ci sono delle conseguenze che sono pro e contro. E questo lo sottolineo perché, come dicevo con un vostro collega che mi ha detto una cosa intelligente, però in separata sede, sarebbe stato meglio che me la dicesse davanti alla classe, qui dobbiamo regolarmente ragionare in chiave et. Non c'è niente di interamente sbagliato, come abbiamo visto anche per la ripetizione della routine. Ci sono aspetti dell'una e dell'altra cosa che possono essere salvati e forse è il caso che vadano salvati. Cosa c'è da salvare nel taylorismo? Perché da come la stiamo mettendo sembrerebbe che non ci fossero proprio grosse cose, no? Beh, c'è da salvare una cosa che richiede un minimo di coscienza storica. Dove e quando opera Taylor? Avete una vaga idea? Avete letto qualcosa? Mi fa dei gesti. Integriamo la comunicazione. Sì, nell'industria lo so, ma dove e quando?
In Inghilterra.
No? Stati Uniti. Inizi del Novecento. Allora, negli Stati Uniti inizi Novecento, che tipo di manodopera c'era molto numerosa? Avete una vaga idea?
Immigrazione.
Degli immigrati. Gli Stati Uniti si trovavano con un'incredibile quantità di manodopera, che però era una delle manodopere più sfigate della terra. Nel senso che c'erano i famosi contadini polacchi, sui quali ci sono esercitati Florian Nagnecki nella ricerca del contadino polacco, che è uno dei fondamenti della sociologia, per cui si cita spesso e volentieri Thomas, il teorema di Thomas, Thomas Nagnecki, una analisi delle lettere scritte a caso dai contadini polacchi, che c'è un bel coraggio, devo dire, per assumere questo tipo di approccio alle questioni. E via discorrendo in questo senso, c'erano un sacco di italiani, no? C'era un sacco di gente che non sapeva niente. O meglio, non sapeva niente da un punto di vista dell'industrializzazione, naturalmente, no? Sapevano tante cose, ci direbbe la cieca, avevano un sapere locale, particolare, incorporato, quello che pare, ma dal punto di vista di quello che doveva impiegarli, non valevano un accidente. Cioè, gli Stati Uniti si trovavano davanti a un paradosso, no? Tantissima manodopera, abbiamo visto che in quel tempo la manodopera era fondamentale, ma era una manodopera che, come dire, sembrava un po' un supplizio di tantalo, perché allo stato delle cose, prima di renderla utile, bisognava perdere un sacco di tempo, perché bisognava spiegargli la lingua, bisognava fargli capire che cosa dovevano fare, bisognava renderli parte dell'insieme industriale, del sistema industriale, da dove venivano quasi tutti da realtà contadine, quindi premoderne, il nuovo mondo, no? Ci sono un sacco di film che descrivono perfettamente questo clima. Allora, da questo punto di vista, Thomas è benemerito. Ah, scusate, no, Thomas, un attimo in breve. Taylor è benemerito perché? Perché quel sistema che lui mette a punto non serve che tu parli l'inglese per capirlo. Se uno te prende, te fa fare così, te mette lì, tu lavori, fine. Sei utile, mangi, sopravvivi, impari, diventi parte della società americana. Senza questo stratagemma tayloristico, la grandissima parte di coloro che arrivavano sarebbe stata inutile. Non avrebbe avuto nessuna possibilità di applicazione perché chi, figuriamoci in America, si sarebbe fatto carico di 5 anni di apprendistato con insegnamento di lingue, professionalizzazione, formazione, 5 anni gratis, impensabile. Invece attraverso il mezzo, attraverso il modo terroristico, tutti coloro che arrivavano potevano essere messi a lavorare in tempo brevissimo e quindi essere dotati di una possibile autonomia, una capacità di sostentarsi che altrimenti non avrebbero avuto. Quindi, come vedete, da questo punto di vista, no? Contestualizzando il problema, Taylor non è stato tanto male, perlomeno in un certo momento, in una certa fase, era l'unico modo per riuscire a superare, a, come dire, a rendere, no? A fare un'azione economica, a rendere utile ciò che c'era, altrimenti in una forma che non sarebbe servita. Quindi questo è un aspetto che va segnalato perché insomma è importante che venga messo in luce. Certo, d'altro canto, come abbiamo visto, questo discorso si risolve in un processo a cui vengono sottoposte le maestranze che già lavoravano di dequalificazione. Noi sul manuale lo chiamano de-skilling, perché oggi la parola skill va molto di moda, abbiamo una serie di orribili neologismi, si dice in cosa sei skillato, che a un certo punto reagi dei battiaffi, però insomma si dice, soprattutto nel linguaggio aziendalistico corrente le skill vanno per la maggiore, per cui il de-skilling che vuol dire? Che tu perdi delle abilità, non che le guadagni, no? Perché? Perché abbiamo visto che i comportamenti che mettono a posto appunto i manager secondo Taylor sono molto più semplici, molto più elementari dei comportamenti che venivano messi in atto precedentemente. Quindi coloro che rimangono a lavorare dopo le revisioni terroristiche fanno un lavoro che è probabilmente molto più povero, molto meno soddisfacente, molto meno complesso di quanto non fosse prima. Quindi da un punto di vista di formazione, da un punto di vista di esperienza lavorativa, come vedete, se ragioniamo in termini di qualità del lavoro, il saldo è senz'altro negativo. C'è poi un ulteriore problema che abbiamo già adombrato, ma che è il caso di mettere un po' più in luce, ed è quello degli equilibri di potere all'interno dell'azienda. Perché chiaramente, come abbiamo visto, prima i capimastri erano in grado di gestire quasi autonomamente delle parti di forza lavoro, e oltretutto conoscevano, sapevano, avevano un sapere che era esoterico in qualche modo, che avevano solo loro e che era necessario alla creazione della macchina, per cui avevano in qualche modo un peso contrattuale, erano in grado di mettersi a un tavolo insieme al proprietario e dire: a noi queste cose vanno bene, tu devi fare questo, questo e quest'altro. In pratica c'erano le basi per una possibile azione sindacale. Dopo Taylor questo ovviamente non va più, no? Perché se tutti sono in grado di fare tutto, se i lavori sono stati ridotti a delle unità elementari talmente semplici che le può mettere in atto anche il contadino della Transcaucasia, capite che non c'è più nessun tipo di leva che tu possa fare, perché qualunque cosa tu faccia, che cosa puoi fare al massimo? Minacciare che te ne vai? E il padrone ti dice: ciao, la porta è lì, accomodati, tanto ne trovo un altri 50 che fanno il lavoro per te. Capite? Evidentemente in queste dinamiche il peso del potere va preso in considerazione. Da un punto di vista di gestione dello stabilimento, di gestione della fabbrica, l'approccio tailoristico è un approccio che va assolutamente in direzione di uno strapotere padronale, perché priva la forza di lavoro dell'unica cosa che poteva mettere su un piatto per fare la differenza, ovvero sia di una capacità.
Anche lo sfruttamento minorile.
Sfruttamento minorile a quel tempo ancora non era percepito, no, perché insomma era normale che lavorassero i bambini, però chiaramente certo tutto quanto è ovvio. Lo sfruttamento in generale, in particolare lo sfruttamento minorile, è lì, nel senso che appunto tu puoi, come dire, aumentare costantemente le richieste e coloro che non sono all'altezza se ne vanno e vengono sostituiti da qualcun altro. Non è un problema, quindi non c'è nessun freno alla ricerca di performance da parte del padronato. E fin qui direi che descriviamo abbastanza bene il versante soggettivo della questione. Però c'è da ragionare anche sul versante oggettivo, ovvero sia, che tipo di produzione mette in atto una fabbrica tailoristica? Saprete che le fabbriche tailoristiche, in particolare quelle fordiste, sono delle enormi catene di montaggio. Trovate su Sennett delle descrizioni quantitative che non finiscono più, catene lunghe più di 600 metri, cose veramente notevoli, stabilimenti immani, e gli operai sono asserviti, se vogliamo usare dei termini un tantino marxisti, a questo marchingegno, a questo moloch, a questo meccanismo della catena di montaggio. Ovviamente, come vedete, il discorso dell'uomo corpo-macchina di cui parlavamo poco fa viene a riproporsi immediatamente da questo punto di vista, ma come dicevamo, lasciando da parte la dimensione umana, vediamo da un punto di vista produttivo cosa consegue da questa impostazione. Allora consegue, per esempio, che siccome gli operai alla catena di montaggio non sanno quello che fanno, non sono in grado di giudicare se lo stanno facendo bene o meno, ovviamente. Non solo, ma hanno dei ritmi, come abbiamo visto, talmente serrati che di fatto non riescono neanche a pensare a quello che fanno, devono fare questo gesto con un ritmo tale da trovarsi appiattiti e schiacciati, e quindi non partecipano in alcun modo al processo produttivo completo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è nessuna notizia sulla qualità di ciò che viene prodotto.
Infatti si parla di quantità più che altro.
chiaramente, però c'è un problema ulteriore da questo punto di vista, che bisogna controllare la qualità del prodotto comunque, e quindi siccome non lo si fa nel mentre che si produce, bisogna farlo dopo, ovviamente bisogna farlo dopo, e quindi come si fa? Si fa attraverso controlli a campione, ovvero sia degli ispettori prendono tot pezzi per ogni lotto, li esaminano da un punto di vista qualitativo, se la produzione è andata bene, bene, se c'è un difetto l'intero lotto viene accantonato, perché chiaramente tutti i pezzi che sono usciti da quel lotto condividono lo stesso tipo di difetto. Poi abbiamo visto economia di scala, per cui operatività della catena di montaggio al massimo possibile. Questo significa produrre moltissimi oggetti, nella fattispecie parliamo di macchine, quindi produrre milioni di macchine. Abbiamo anche visto, se vi ricordate, che questa produzione è in qualche parte, in qualche misura svincolata dall'effettiva richiesta del mercato, ovvero sia il mercato deve essere messo in condizione di ricevere questa produzione per i motivi che abbiamo visto dell'economia di scala. Che cosa significa questo? Significa che tra il momento della creazione dell'oggetto e il momento della vendita dell'oggetto c'è uno scarto temporale, quindi significa che ci sono grossi immobilizzi di risorse in termini di materie prime, perché tu costruisci 6 milioni di macchine, ma se li vendi in 6 mesi quelle materie prime e quel lavoro stanno fermo 6 mesi, non so se mi spiego. Vuol dire che tu non hai istantaneità di vendita, per cui tu praticamente come azienda di fatto anticipi tutto il valore di quei 6 milioni di macchine finché non l'hai venduti, e per venderli devi anche spendere di più in marketing, merchandising e compagnia cantante. Vuol dire quindi degli immobilizzi di capitale notevoli, ok? Quindi numerose e pesanti scorte di magazzino. Questo è il punto. Se tu hai un magazzino, il che, come vedete, significa dei costi occulti abbastanza significativi. Perché? Se va male un lotto, lo butti tutto quanto. Se comunque va tutto bene, prima che riesci a smaltire la produzione passano quei 3 mesi di media per pezzo, vuol dire che tu per 3 mesi tieni fermo tutto ciò che hai speso per costruire quella macchina, quindi spese in manodopera, spese in componentistica, spese in materie prime e via discorrendo. Significa quindi che di fatto tutta sta grossissima razionalità economica non c'è. Allora la domanda è: com'è che questi sono andati avanti così a lungo? Quindi,
esiste il toyotismo per questo anche.
Il toyotismo esiste, ma non solo per questo, certo, è chiaro che è una forma di risposta.
Cerca di eliminare comunque questo.
Però cominciamo ad ogni modo a andare su, come dire, il toyotismo è un cambiamento di filosofia piuttosto radicale. Infatti di quello dobbiamo parlare abbastanza bene. Ad ogni modo, certo, una delle risposte possibili è il toyotismo. Ma il toyotismo arriva, come saprete, negli anni 50. Qui stiamo parlando degli anni 10, cioè un ampio passaggio di tempo. Com'è possibile che il sistema tayloristico, soprattutto una sua veste fordista, vada avanti tutto questo tempo senza problemi, senza che si abbia praticamente coscienza di questi problemi? Perché, che ne dicano i fautori del liberismo e di tutto quello che vi pare, di fatto per quei primi anni ci si trova in un regime di monopolio. Non c'è concorrenza, non c'è nessuno in grado di contrastare il mercato americano. Quindi Ford e i suoi fedeli amici di costruzione macchine smerciano macchine che vanno vendute di per sé, quasi senza fatica. Certo, ci vuole un po', abbiamo detto, un po' di pubblicità, ma non c'è nessuno che venga a dire no, queste macchine sono fatte male. Tanto è vero, come vi facevo presente prima, qualche tempo fa, sono macchine che non hanno nessun criterio di sanità nella performance, consumano in un modo esagerato, sono enormi. Cosa avete presente le auto americane? Le auto americane non hanno niente a che vedere con le nostre. Sono le macchine che non si curano minimamente dell'aspetto della redditività, come dire, economica del mezzo. Non guardano quanto consumano, non guardano a nessun'altra cosa che non a una forma estetica o comunque al magnificare la quantità, perché anche in questo ovviamente sono enormi, sono grandi, cose. Il famoso sogno americano. Quando è che questo entra in crisi? E qui dobbiamo riflettere su un altro aspetto piuttosto interessante che di solito viene sottaciuto. Tutto questo entra in crisi nel secondo dopoguerra. Perché?
l'urbanizzazione.
No, l'urbanizzazione del secondo dopoguerra ci vuole ancora un attimo.
No, vabbè, però magari l'industria europea fa da concorrenza con l'americana, con idee diverse e progetti.
Ecco, ma come mai? Allora, la vostra collega dice perché l'industria europea comincia a fare concorrenza a quella americana. E come mai?
Grazie
agli aiuti che l'America fa all'Europa. Solo questo? La guerra. Ma in che senso la guerra?
Nel senso la guerra aveva comunque più
fallo. Oh, eccoci qua. Perfetto. Dobbiamo tenere presente che nella storia umana la grandissima parte dei progressi tecnologici e scientifici avviene in occasione delle guerre. Non ci piace, però è così. Cioè quasi tutto ciò che noi oggi usiamo come tecnologia civile è nata nella Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale ha visto uno sforzo tecnologico formidabile, ovviamente, da una parte e dall'altra, per cui tutte le tecnologie spaziali, tutte le tecnologie informatiche, tutti i nuovi materiali, tutte le nuove forme di energia, no? Pensate al famoso nucleare del quale abbiamo già parlato ripetutamente, nascono tutte come tecnologie belliche. Quindi nel secondo dopoguerra ci si trova in una situazione del tutto incomparabile da un punto di vista tecnologico col prima della guerra. C'è tutta una serie di nuove capacità, tutta una serie di nuovi modi di fare le cose che inevitabilmente vanno in conflitto con l'impostazione terroristica. Questo in pratica accade quando un ingegnere giapponese, del quale non mi ricordo mai il nome, parte e va a studiare gli stabilimenti americani e constata tutto quello che vi ho appena detto, ovvero si rende conto del fatto che ci sono degli sprechi assolutamente inconcepibili nelle economie di scala americana, no? E quindi torna a casa e dice: secondo me possiamo fare di meglio, e lo dice a Toyota. Di conseguenza eccoci che ci troviamo subito in ingresso nel clima del toyotismo, che si salda, come abbiamo visto, con una serie di ricerche industriali abbastanza significative che stavano andando già per la maggiore anche negli Stati Uniti, come vi diceva Elisa l'altro giorno. Le basi per la scuola delle relazioni umane sono delle basi che partono da lontano, partono con gli esperimenti di Elton Mayo alla Western Electric, no? Partono con una serie di scoperte che già di per sé mostravano che c'era qualcosa che stava cambiando. Perché che cos'è che va cercando Elton Mayo quando fa i famosi esperimenti? Va cercando la dimostrazione che la qualità dell'ambiente influisce sulla qualità del lavoro. E questo, se ci pensate, rispetto al dogma tayloristico, è già oltre. No, per Taylor non c'è problema di dove fai il lavoro, non c'è problema della luce, del colore, del profumo, gliene può fregare di meno, tu devi fare quel gesto, che tu lo faccia sospeso nel nulla, lo faccia sottoterra, lo faccia messo orizzontale o verticale, è del tutto secondo lui, è del tutto uguale. Invece Mayo parte da un'ipotesi che è critica in questo senso, dice: a me pare che l'ambiente nel quale un operaio lavora sia di per sé importante ai fini della sua performance. Quindi, come vedete, già in qualche misura c'è un approccio ecologico, no? Ma Mayo scopre molto più di quello che immaginava, perché, vi ripeto, vi racconto un po' ulteriormente la questione, si trova a fare questi esperimenti che contemplano, come avete visto, un gruppo di sottoposto all'esperimento è un gruppo pilota, un gruppo di controllo. Che succede? Che da una parte Mayo si accorge che il gruppo sottoposto all'esperimento produce di più a prescindere dalle variazioni, ovvero sia che tu gli aumenti la luce, gli togli la luce, quello produce sempre di più, il che è strano. Ma non solo, si accorge che anche il gruppo di controllo produce di più. E non c'è nessun motivo, perlomeno non in base alle ipotesi che lui stava formulando, perché questi sono risultati che smentiscono quelle ipotesi, no? Cioè che se io vario la luce in un senso o nell'altro comunque ottengo una maggiore redditività del lavoro degli operai, mi dice che non è lì il problema. Se pure quelli che non sono sottoposti a queste cose pure loro aumentano, comincio a sospettare che ci deve essere qualcos'altro. Cos'è che c'è sotto? Il fatto che entrambi sono oggetto di attenzione. È questo che capisce Elton Mayo, è questo che fonda la scuola delle relazioni umane, ovvero sia ci si accorge, qui di nuovo dico che il buon senso avrebbe risolto la questione in modo molto più brillante parecchio tempo prima, ma comunque ci si riaccorge del fatto che se tu motivi e valorizzi un lavoratore, quello lavora di più. Questo. Perché è più soddisfatto, perché c'è dentro quella famosa quota di dinamica di riconoscimento di cui stavamo parlando prima, ovvero sia il lavoratore si vede apprezzato, no? Si vede valorizzato, riscopre una dimensione relazionale nel suo lavoro. Quindi ecco che per esempio già è implicito in questo discorso una modifica radicale. Il controllore, che prima era un controllore aguzzino, soprattutto nella catena di montaggio dell'Orista, vi ricordo tempi moderni, gli scontri ripetuti fra Charlie Chaplin e i suoi controllori, diventa un controllore amichevole, diventa un supervisore. Non è più qualcuno, come vedete, c'è un attenuarsi, no? Dal controllo passiamo alla visione, che è la stessa scala di cui parlavamo prima, però molto più tenue. Non c'è più lo strumento fisico che ti richiama all'ordine, non c'è più l'insulto, non c'è più la presenza oppressiva e via discorrendo. Il controllore diventa colui che guarda da sopra, sempre divino anche lui, ma comunque un po' meno di quello che viene a piattocchiarsi fondamentalmente. Quindi capite che questo è un cambiamento abbastanza significativo, ma perché è così significativo da essere ancora oggi difficilmente messo in atto? Cosa c'è che deve cambiare perché si possa passare da un'ottica tayloristica a un'ottica di relazioni umane e quindi toyotista? Oddio, la vostra collega ci dice che non si dovrebbe più pensare alla massimizzazione dei profitti, però per certi versi questo diciamo che non è proprio esattamente applicabile.
Ci dovrebbe essere più una cultura sulla qualità che non sulla quantità.
Una cultura sulla qualità può essere un buon punto di partenza, però lo direi un po' meglio. Cos'è che cambia tra Taylor e Toyota, tra Ford e Toyota? Cos'è fondamentalmente che è diverso, anche se non è così evidente, perché è lì il problema. Perché altrimenti basterebbe dire vabbè, cambiamo due o tre cose e eccoci qua, siamo diversi. Invece ci sono delle esistenze molto più profonde, perché è in ballo. Non proprio. Ci siamo vicini, ma non proprio. In ballo c'è una visione antropologica. Ristiamo da capo a 12 nel famoso ottimismo e pessimismo antropologico. Nel senso che evidentemente per Taylor si tratta di pessimismo antropologico. Taylor ritiene che l'uomo non possa dare alcun contributo a ciò che fa, perché evidentemente non ne ha una grossa opinione, no? L'uomo è semplicemente un ingranaggio. Di conseguenza tutta l'azienda tayloristica, tutta l'azienda fordista è costruita su questo. Quando vi ho detto che l'uomo non è in grado di intervenire sulla catena di montaggio, non volevo semplicemente dire che non aveva le cognizioni, ma a monte non c'era la fiducia che potesse farlo. Cioè, secondo Taylor, quello che lavora lì non è capace, non è in grado, non sa, né può sapere. Quando vi dico che dobbiamo risalire nelle teorie, intendo questo. La teoria di Taylor non può essere concepita da un ottimista antropologico, perché non c'è niente di ottimista in Taylor. In Taylor la riduzione del coefficiente umano è portata all'eccesso. Perché? Perché il coefficiente umano viene ritenuto pericoloso. Tutto al più l'uomo che fa truffa, imbroglia, trova i sistemi per non fare le cose che deve, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un controllo, un ordine, una forma di persecuzione costante per la manodopera, per evitare che faccia quello che ci si aspetta da lei, ovvero sia essere pelandroni e perdi tempo. Quindi l'idea generale di uomo che c'è in gioco nel taylorismo è quello di un uomo che deve essere forzato a fare quello che deve fare, perché di suo non lo farebbe mai. Figuratevi se posso andare a pensare che questo in qualche misura possa essere apprezzato, si senta meglio. Non esiste. Questo è il problema. Ecco. Salta all'occhio, no? Purtroppo. Però è questo il problema. Allora è chiaro che chi adotta un'ottica fordista difficilmente poi cambia l'ottica toyotista, anche se quella da un certo punto di vista è perfino più efficiente. Perché per accettare un'ottica toyotista tu devi radicalmente modificare il tuo punto di vista sull'uomo, sul lavoratore, perché nell'ottica toyotista il lavoratore è una risorsa. Non è un caso che parliamo di risorse umane, no? Che è orribile come termine, assolutamente lo odio, perché riduce l'uomo, come abbiamo detto più volte, a risorsa fra le tante, per cui cioè, risorse energetiche, materie prime, risorse umane, i muri, tutto uguale. Secondo me non è una buona idea, però comunque almeno riscopre il fatto che c'è un qualcosa di umano. È già un passo avanti. Anche qui dobbiamo ragionare in chiave risorse umane, da una parte accento risorse ma dall'altra accento umane, e quindi possiamo tutto sommato starci. Però perché io possa guardare all'uomo come una risorsa, devo poter pensare che l'uomo lo sia, devo poter ammettere che l'uomo possa darmi un contributo, devo poter ammettere che l'uomo abbia una sua volontà a collaborare piuttosto che a fregarmi, perché altrimenti non ha senso. Quindi capite che non è un cambiamento semplicemente organizzativo, ma è un cambiamento di punto di vista, è un cambiamento di visione del mondo, e quindi non è facile. Non è un caso che ancora oggi moltissimi adottino un'ottica fordista, perché bisogna vedere cosa pensi di coloro che lavorano per te. Che se li ritieni comunque una banda di personaggi disposti a fottersi, non sarai mai uno, anche se scrivi risorse umane sulla porta, comunque non starai facendo toyotismo. Perché il toyotismo è una scelta a favore, anche se con tutta una serie di attenzioni e di avvertenze che dovremmo formulare, però comunque la scelta del toyotismo è una scelta a favore delle capacità, a favore delle competenze. Ecco perché nel gergo competenza, skill e tutte queste cose oggi vanno per la maggiore, no? Però lasciano il tempo che trovano. Come vi dicevo a proposito della formazione, noi oggi siamo a un livello di formazione molto formale, ovvero sia, purché tu possa dimostrare di avere un'abilità da un punto di vista di documento, di pezzo di carta, basta, come funziona l'università, no? Non interessa sapere come sei laureato, basta che tu sia laureato. Quindi anche qui, no? Si mettono sempre in luce una serie di meccanismi abbastanza schizomorfi da questo punto di vista. Però comunque il problema è questo: tu puoi ricorrere all'aiuto dell'operaio, della risorsa, perché la risorsa sa o deve essere messa comunque in condizioni di saper fare. L'accento fortissimo sulla formazione viene da qui, no? Tu devi formare costantemente coloro che lavorano con te per metterli al corrente delle nuove tecnologie, dei nuovi software, delle nuove strategie di flessibilità e via discorrendo. Non è un operaio che l'ha preso una volta e gli ha insegnato a fare così o lo lasci lì per tutta la vita. Quindi è chiaro che tutto ciò che ha a che fare con la formazione, tutto ciò che ha a che fare con la valorizzazione, tutto ciò che rientra nell'universo di significato di questa attività parte col toyotismo, che poi dopo non venga messo in atto è un problema di ottimismo e pessimismo antropologico. Però a livello di discorso noi parliamo tutti come se fossero cose conclamate, no? Ma pure qui dobbiamo riconoscere un condizionamento oggettivo, ovvero sia dobbiamo riconoscere che il toyotismo non avrebbe potuto prendere piede se non ci fosse stato il conflitto mondiale, se non ci fossero stati i miglioramenti tecnologici che rendono possibile il comportamento flessibile della fabbrica toyotista. Perché? Perché la linea di montaggio fordista risente di uno stato tecnologico. Al momento in cui viene fatta la linea di montaggio è il massimo che si possa avere. Non può essere flessibile perché non ci sono i mezzi, non ci sono le conoscenze, non ci sono le tecnologie che permettono che quella stessa linea di montaggio venga riconvertita in qualcos'altro. Ma nel 50, sì, nel 50 è possibile cominciare a ragionare su un altro tipo di scala, ovvero sì, è possibile cominciare a ragionare su un tipo di produzione flessibile, non a caso comincia da lì l'utilizzo del termine, che poi si trasferisce alla manodopera, però inizialmente è la tecnologia ad essere flessibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu, una volta che hai creato un impianto, non ci devi costruire soltanto 15 milioni di macchine Ford T tutte uguali, ma ci puoi costruire le macchine, ci puoi costruire i frigoriferi, ci puoi costruire le cucine, ci puoi costruire altri modelli di macchine, ci puoi costruire tutta una famiglia di merci. E quindi evidentemente che succede? Che diminuisce il quantitativo che tu costruisci e aumenta la varietà, ed è più semplice di conseguenza intervenire sul mercato, perché non devi più vendere 15 milioni di pezzi tutti uguali, ma ne puoi vendere 2, 2, 2, 2, ed è più semplice, no? Tra l'altro vi faccio presente che stiamo arrivando a un momento nel quale esiste una concorrenza, come diceva giustamente la vostra collega. A questo punto non sono più soltanto gli Stati Uniti a produrre, ma ci sono gli europei, ci sono i giapponesi, ci sono tutti i famosi G8, G7, G20, G12, tutti quelli che sentiamo ancora oggi, no? Non ci sono evidentemente l'America del Sud, non ci sono le Asie, non c'è ancora l'Africa, ma gli altri sono già tutti lì e sono tutti avvelenati e assolutamente dell'opinione di riuscire a prendersi una fetta della torta, perché che diavolo, dopo tutta questa sofferenza almeno, no, usiamo. E quindi c'è il famoso boom economico degli anni 50, non un caso, no? Consumi generalizzati, la porta del consumismo, tutti devono avere una macchina, tutti devono avere un televisore, tutti devono avere una serie di cose assortite, tutti devono stare allo stesso livello in cui stanno i famosi Jones, che è una delle cose che dicono sempre gli americani, un'espressione per dire niente, keep up with the Jones, vuol dire riuscire ad avere quello che ha la famiglia tipo, per cui se loro hanno 3 macchine anch'io devo avere 3 macchine, se loro hanno una casa con 4 stanze anch'io devo avere una casa con 4 stanze, anzi magari 5 e via discorrendo. Quindi chiaramente tutta una serie di dinamiche all'aumento che vanno perfettamente in chiave quantitativa, in chiave consumistica, no? Quindi come vedete appunto la questione comincia a diventare un po' più complessa. Tutta la fase precedente, quella fordista, comincia a entrare in crisi. Dico comincia a entrare in crisi perché non so se avete notato, ma la crisi finale è arrivata adesso, no? General Motors sta chiudendo, la Chrysler sta chiudendo, sono andati tutti per stracci. Perché? Perché non hanno cambiato niente, che loro sono ancora gli stessi di prima, fanno ancora le macchine enormi, fanno ancora le macchine che consumano come se fossero una betoniera su ruote e via discorrendo, non hanno cambiato nulla. E questo da un punto di vista imprenditoriale, in un clima culturale in cui tutti ti martellano con l'innovazione, le ricerche, eccetera, eccetera, è ridicolo. Cioè il fatto che General Motors vada a chiedere i soldi al governo americano per non fallire è un insulto a tutta la tradizione americana, perché General Motors sta fallendo per colpa sua. Sono anni che Toyota erode costantemente i livelli e le capacità di mercato americano, sono anni, non hanno cambiato niente, nulla. E adesso pretendono che lo Stato li tiri fuori dal casino, come la Fiat, però qui perlomeno abbiamo il capitalismo familiare, lì ci dovrebbe essere il capitalismo quello duro e puro, per cui se non sei capace il mercato ti punisce, ma General Motors non la fanno andare lunga, anche se credo che ci andrà uguale, però vedremo, perché comincia a essere un problema esagerato da, da sanare per chiunque con questo livello di catastrofe. Però come vedete l'epilogo di questo processo che è cominciato negli anni 50 lo vediamo noi oggi, 55 anni per finirla questa storia. Però adesso siamo arrivati, i nodi sono qui, i nodi stanno al pettine, non c'è verso. L'industria americana automobilistica non c'è più, no? Avete visto che Fiat si è offerta di aiutare la Chrysler, che quasi un punto di vista fantapolitico e fantascientifico, però di fatto accade questo, no? Perché? Perché comunque noi bene o male un qualche tipo di ricerca in senso innovativo l'abbiamo fatta, loro nulla, tutto fermo.
Negli anni 50 Ford tirò fuori una macchina completamente che non inquinava e gli è stata fermata dai grandi produttori di petrolio, però quindi non è chiaro. Ford che non ha tentato di andare avanti,
no, no, assolutamente non è Ford, ma poi erano sempre gli anni 50, no? Poi negli anni 50 tutti cominciavano, dopodiché poi hanno smesso, però hanno lasciato perdere. Quello è il problema.
Ci sono delle forze,
ma non
più
solo per
grandi.
Quello, anche perché si sono sempre sentiti molto meglio di tutti gli altri, gli americani. Ci sono avere dei problemi culturali seri da questo punto di vista, non è solo quello il problema. Perché comunque non c'era ovviamente la questione ambientalista, per cui mancava un sacco di cose, però vi ripeto, il problema della non economicità dell'impianto americano era talmente evidente che Toyota ci ha costruito un'intera filosofia contro, per cui saltava all'occhio che il modo in cui lavoravano General Motors, Ford e compagnia cantante non fosse un modo economico, a prescindere poi dalle pressioni delle sette sorelle e compagnia cantante, però comunque il loro modo di procedere era un modo folle. No? Era un modo che evidentemente non teneva in alcun conto il problema della questione ambientale, come sottolineava la vostra collega, perché il consumo della benzina era lasciato al massimo possibile per fare un favore ai petrolieri. Più consumi meglio è, perché così possiamo consumare tanta benzina, tanti galloni e via discorrendo, no? Il momento in cui questa benzina ha cominciato a costare un po' troppo, che è stato inizio autunno scorso, è successo un finimondo in America. Si è mosso più nessuno, perché chiaramente siccome era una cultura a forma di macchina, o piavi la macchina per andare a mangiare, ma se prendevi la macchina per andare a mangiare ci dovevi mettere la benzina, arrivavi a comprare le cose da mangiare, non c'avevi più soldi, è una forma di paradosso abbastanza divertente. Comunque ad ogni modo il succo della questione è questa: negli anni 50 grazie a Toyota vengono messi in evidenza una serie di comportamenti disfunzionali, non economici, nel comportamento dell'industria americana, quindi nel fordismo, nella logica del fordismo, il quale fordismo appunto non poteva non risentire delle condizioni nelle quali era nato, ovvero sia quelle di oligopolio, se non proprio monopolio industriale americano. Di conseguenza tutto ciò che viene detto a parole sulla concorrenza era così un esercizio retorico, nel senso che la concorrenza non c'era, quindi non dovevi porti il problema di come avresti fatto a reagire, no? E sappiamo benissimo che uno degli ultimi modi di reagire alla concorrenza, soprattutto giapponese, dell'industria americana automobilistica, è stato Bush. No, Bush che cosa ha detto? Ha detto che l'American Way of Life non si toccava, per cui anche le macchine consumavano 5 litri al chilometro, andava bene così perché erano sempre fatto. Questa è stata la risposta, no? Dopodiché, come dire, accomodatevi. siamo finalmente giunti al Red Razione, dal tuo punto di vista. Che ora è?
E si tira.
Allora, è un po' presto per chiudere baracca e burattini. Facciamo 5 minuti di break e un altro quarto d'ora? Mezzogiorno e 20 è prestino, ragazzi. Che vogliamo fare? Io sarei dovuto fare avanti 10 minuti e cercare di andare avanti. No, però ho sentito un basta di quelli proprio di cuore, per cui andiamo avanti un pochino. C'è qualche tipo di domanda in proposito, qualcosa che vorreste? Niente? Posso andare avanti imperterrito? Una serie di segni. Abbiamo una serie di segni. Vabbè, allora finisco a voce così proprio. E lo so, pure io devo dire, il lunedì è sempre un po'... è sempre arduo. Allora, ricapitoliamo un attimo quanto detto e poi andiamo via. Quindi, il punto centrale sul quale vorrei che rifletteste e cercasse di applicare quello che abbiamo scoperto e imparato finora è questo, ovvero sia che le due filosofie dell'organizzazione che studiamo e che ancora oggi sono quelle che si dividono, diciamo, il mondo organizzativo aziendale, sono un riflesso fra i tanti del problema della visione antropologica umana. Ovvero sia, da una parte abbiamo coloro che non ritengono che l'uomo sia niente di che, quindi i famosi pessimisti antropologici che hanno messo in piedi una teoria su misura grazie a Taylor, dall'altra abbiamo quelli che invece ritengono che l'uomo sia effettivamente la cosa meravigliosa che diceva Vico della Mirandola e quindi hanno messo a punto un'altra visione che questa cosa in qualche modo la, come dire, assimila, la accetta, anche se poi vedremo che ci sono una serie di finezze interpretative e comportamentali che, come dire, possono far venire fuori un minimo di dubbio. Però comunque quello che abbiamo visto attualmente è questo, che Taylor opera in un momento storico nel quale tutto sommato il suo approccio è anche positivo, ovvero sia permette a masse di lavoratori del tutto informati, del tutto incompetenti, del tutto privi di qualunque forma di istruzione ed educazione di lavorare e quindi di sostentarsi e quindi di vivere, perché vi ricordo che ci sono dei flussi di milioni di persone che vanno negli Stati Uniti a questo punto, no? A questo punto non c'è più semplicemente l'influenza sull'ambiente che abbiamo visto inizialmente con le metropoli e le industrie per le quali la gente se ne va dalla campagna ma comunque rimane lì. Qui siamo a un attrattore strano a livello planetario, quindi l'industria americana attrae dalle campagne di tutto il mondo, questo che va visto. Vi faccio presente che in questo stesso torno di tempo, come stavo vedendo l'altro giorno, Buffalo Bill viene in Umbria col suo circo viaggiante, siamo nel 1910, tanto perché vi rendiate conto della contemporaneità dei fatti. Cioè, da una parte ci sono le masse di operai che vanno nell'industria americana, dall'altra parte ci sono i cowboy e gli indiani che fanno schiaffi. È tutto in contemporanea, non è che era prima. In questo momento a Hollywood cominciano a fare i primi film sui pelle rosse con gli eroi della saga del western e via discorrendo, quindi c'è uno sfasamento temporale apparente notevole, perché tutti immaginano che la faccenda dei cowboy e dei pelle rosse sia molto precedente. No, succede pure quello in questo periodo. Comunque, mentre Taylor appunto si ingegna in questo modo, pone le basi per un sistema industriale, un sistema di redazione industriale e di potere negli Stati Uniti che in qualche misura condanna il sindacato a un ruolo marginale, pone le basi per l'assenza radicale di forze di sinistra degne di questo nome negli Stati Uniti, no? Saprete che poi questo verrà, come dire, esacerbato negli anni successivi con McCarthy, la caccia alle streghe e compagnia cantante più tardi. Però comunque di fatto è anche grazie al taylorismo che tutta questa serie di tematiche si afferma e prende la piega che prende. Però abbiamo visto anche che i difetti strutturali, i difetti organizzativi del taylorismo non emergono immediatamente grazie a una situazione particolare, ovvero sia al fatto che di fatto l'industria americana in quel momento gode di una condizione di monopolio. Non c'è nessuno che è in grado di farle concorrenza e di sfruttare questi punti deboli, che sono la il controllo ex post della qualità, che spesso e volentieri si risolve nel gettare o perlomeno vendere con forti sconti materiale fallato, nell'immobilizzazione di una serie di risorse per tutto il tempo necessario a vendere il magazzino, quindi una produzione che esorbita la domanda del mercato, la capacità del mercato di venire recepita comunque, e tre, delle spese sempre crescenti di pubblicità per convincere il mercato a comprarsi tutte le cose che venivano prodotte. Quindi l'economia di scala da questo punto di vista porta con sé una serie di difetti. È anche vero però, dicevamo, che questa economia di scala è quella che al momento in cui viene messa in piedi è coerente con la tecnologia, ovvero sia le condizioni tecnologiche del periodo non permettono che le catene di montaggio vengano costruite in un modo flessibile, non permettono che ci sia, come dire, un cambiamento facile nelle apparecchiature, cosa che invece accade nel momento in cui siamo nel secondo dopoguerra, perché nel secondo dopoguerra si gode, tra virgolette, di un fortissimo impulso tecnologico che si è alimentato e ha portato grandi frutti nel momento dello sforzo bellico, come dicevamo. Quindi, quando l'ingegnere giapponese se ne va negli Stati Uniti, si rende conto di questi difetti di cui abbiamo parlato e si rende anche conto di avere a disposizione gli strumenti tecnologici per poter far sì che questi difetti vengano cancellati o perlomeno che si possa impostare un rapporto di concorrenza vero e proprio rispetto al gigante americano. Direi che questo più o meno è quanto detto finora. Ci siamo? Ok, ci vediamo giovedì.